Rovigo.
Rovigo.
Rovigo mi intriga. Una città da scoprire.
Camminiamo per le strade di Rovigo accompagnati da Simone Andretto.
Un caro saluto a tutti e a tutte da RVD in questo nuovo programma che ci porterà a scoprire la nostra città di Rovigo. Rovigo mi intriga. Eh sì, siamo un po' intrigati a conoscere meglio il nostro territorio e lo faremo accompagnati da Simone Andretto. Ciao Simone.
Ciao Luciana e saluto tutti quanti a voi che ci state ascoltando. Grazie che mi avete ancora invitato qui per parlare della nostra città che purtroppo a volte non è molto conosciuta e anche un po' lasciata in parte ai grandi circuiti turistici e alla cultura.
Grazie sì Simone per essere qui, per essere disponibili per questo nuovo viaggio che appunto faremo insieme con te tra le vie e le piazze di questa nostra città veneta. Allora Simone, da dove partire per questo viaggio?
Io partirei dal punto centrale, dall'ombelico, non del mondo ma di Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele. Piazza Vittorio Emanuele che fino all'Unità d'Italia si chiamava Piazza Maggiore e poi dopo nel periodo della Repubblica di Salò si è chiamata Piazza Ettore Muti. Al centro della piazza, quando appunto siamo entrati nel Regno d'Italia, c'è Vittorio Emanuele II. Vittorio Emanuele II è stato definito il re galantuomo. Dopo c'è stato re Umberto, è stato definito re buono, e poi Vittorio Emanuele III è re soldato. Quindi sono un po' ogni re, ogni principe di Savoia aveva il suo soprannome. La statua di Vittorio Emanuele II è stata fatta da Giulio Monteverde nel 1881. E inizierei subito con una particolarità, perché Vittorio Emanuele II è appoggiato a una struttura, sembra una cesta.
Infatti, lo abbiamo ben presente noi rodigini in questa postura, no, la statua. Ma tu allora...
Sì, qualcuno l'ha definita, sembra che sia stata mandata dalla bella Rosina, sia stata mandata la spesa.
Infatti.
In realtà no, lui ha in mano una cartina e sotto è appoggiato a un gabbione da trincea. Dove c'è un muro, un parapetto per la trincea, perché lui sta guardando una cartina per la guerra, soprattutto la seconda guerra di dipendenza, perché Rovigo e il Veneto è entrato in Italia nel 1866 con la terza guerra di dipendenza. La terza guerra di dipendenza, praticamente noi alleati con i prussiani abbiamo dichiarato guerra all'Austria-Ungheria. I prussiani hanno vinto la loro battaglia a Sadova e a noi non è andata molto bene, tanto che poi l'Austria ha dovuto cedere il Veneto, ma l'ha fatto indirettamente tramite la Francia, perché naturalmente non voleva cedere all'Italia, che l'Italia aveva perso. Quindi siamo entrati nel 1866, il 10 luglio, e adesso si capisce perché a Rovigo abbiamo una strada che si chiama Via 10 luglio, perché quando siamo entrate le truppe piemontesi sono partite da Ferrara e sono entrate a Rovigo, mentre il 30 luglio, sempre lo stesso anno, è arrivato in visita Vittorio Emanuele II e ci sono due lapidi. Infatti lui, oltre ad avere la cartina, è diretto verso la torre civica dove ci sono le lapidi che ricorda questo evento. Però il giorno prima gli austriaci, ritirandosi, hanno distrutto le varie installazioni militari, i vari forti. Avevano costruito 4 forti più vari ridotti attorno per la difesa della città. Erano delle torri fortezza, praticamente delle specie di piramidi a scaloni con i vari cannoni. E c'è ancora rimasto nel toponimo di Rovigo questi posti, perché di fatto la spianata, perché avevano spianato per costruire il forte. Ponte dei Forti a Rovigo di Crepe, che c'è stato costruito un ponte ed è rimasto ancora nei campi la planimetria di questo forte. Quindi gli austriaci, quando sono ritirati, hanno fatto saltare tutto quanto, creando anche danni alla rotonda. Il soffitto della rotonda è stato rifatto dopo il 1866, perché è stato danneggiato. Però hanno distrutto tutto, però qualcosa è rimasto. Pare che sia rimasto una torre di vedetta inglobata in un edificio. E si trova l'azienda del gas,
Davvero, Simone, ma ci stai dicendo delle cose veramente nuove, penso anche nuove per chi ci sta ascoltando. Sono delle belle cose da scoprire. Allora, all'interno, dove c'è il gas?
In fondo, sulla destra, c'è una, c'è un edificio, mi pare poligonale, forse uno, sì, aveva 8 lati, insomma, un ottagono. Di sopra c'è una specie di struttura sopraelevata che sembrerebbe quasi una specie di osservatorio, una specie di campanile. Invece quello dovrebbe essere una torre, una torretta militare, che evidentemente se lo sono dimenticati di distruggere, forse, o forse non era importante, o in realtà mai non è neanche austriaca, però insomma si dice che quella sia stata una fortificazione che si sono dimenticate gli austriaci. Quindi noi siamo entrati in Italia nel 1866. Prima siamo stati austriaci e prima francesi. Noi da quando sono arrivati i francesi, dopo il trattato di Campoformio, il resto del Veneto è passato sotto l'Austria. Invece noi, con il trattato di Lunéville 1801, siamo rimasti ancora sotto i francesi, dipartimento del Basso Po, insomma legati con Ferrara. Quindi praticamente ha avuto una bella dominazione lunga di francesi fino al 1815, e dopo naturalmente con la caduta di Napoleone, i 100 giorni e Waterloo, poi dopo è terminata. Quindi insomma c'è Vittorio Emanuele che sta guardando questa cartina, che sta guardando le sue lapidi, il ricordo della Torre Civica. E qui davanti, naturalmente, alla Torre Civica abbiamo a fianco il Palazzo dei Nodari. Cioè, noi lo chiamiamo Nodari, sarebbe il Palazzo dei Notari, il palazzo dove esercitavano la propria professione i notai. L'edificio fondamentalmente è di matrice estense, ma in realtà c'era già prima una struttura. I notai hanno avuto una riforma del loro statuto intorno al 1288, quindi già lavoravano prima. Naturalmente lavorava in questa parte, nella comprensorio di Santa Giustina, perché dalla parte di Santo Stefano c'era la parte religiosa e la parte militare col castello. Quindi la città si è espansa dall'altra parte dell'Adige, perché allora era l'Adige, poi dopo è diventato Adigetto per varie rotte e cambiamenti. Quindi c'è stata la parte, diciamo, economica, residenziale, si è espansa nella parte di Santa Giustina. Quindi abbiamo questo edificio, fondamentalmente sì, estense, con dopo vari interventi della Repubblica di Venezia. Abbiamo la loggia dei Nodari, che una volta addirittura c'era la loggia, ma era senza vetri, è entrata solo nel 700, è stata chiusa con le vetrate, dove i Nodari, appunto i notai, lavoravano, facevano i loro lavori. E al centro di questa loggia, dopo i vari interventi del 700, è stata collocata una statua di Maria, della Madonna di Giulio Mauro, di fine 500. Questo è un artista che ha lavorato molto a Rovigo, questo Giulio Mauro, ha lavorato soprattutto nella chiesa di Sant'Antonio Abate, detta per noi San Domenico. Quindi praticamente lì l'hanno lavorato, poi appunto sono arrivati i veneziani, hanno fatto le ristrutturazioni, i loro interventi, e nel 1488, sotto dominazione di San Marco, hanno costruito anche una torre, che però non è quella di adesso. Questa di adesso è del 700. Quella di prima è una specie di campanile con una cupola che doveva essere la stessa altezza di Torre Donà, per far vedere che appunto i veneziani primeggiavano con gli estensi. Quindi poi nel 700 questa torretta, questo campanile ha cominciato ad avere dei problemi, è stato abbattuto, e adesso c'è la Torre Civica che vediamo anche adesso. E fine 1400 è stata portata la campana che era sul mastio, o maschio, insomma dipende da come lo vogliamo chiamare, che era Torre Donà. Quella campana era campana di uso civico, è stata collocata nella Torre Civica che ancora adesso suona. Quindi questo è il Palazzo dei Nodari, insomma il palazzo con tutte le sue lapidi storiche.
È il palazzo che guarda la statua di Vittorio Emanuele.
Si guarda.
Ecco, giusto, poi, per avere un'idea della nostra piazza.
Poi naturalmente Vittorio Emanuele è sull'Iston.
È sull'Iston.
Il famoso Liston.
Questa parola da dove deriva?
L'Iston, innanzitutto non è solamente a Rovigo. L'Iston c'è a Verona, Venezia, Belluno, ce ne sono vari Liston. E derivano dalle lastre di trachite. La nostra fondamentalmente proveniva dai colli euganei, queste lastre, queste liste che venivano collocate da lì, perché la piazza una volta è stata in terra battuta, quindi c'è stato un po' tutto questo lavoro, questa nostra piazza, che io userei ancora il termine di Piazza Maggiore, però adesso appunto è stata intitolata Vittorio Emanuele II.
Il nome originario era Piazza Maggiore.
Piazza Maggiore, dicevi. Perché non...
Sarebbe bella, vero? Quindi, come sì. Nome.
Poi bello. Naturalmente dietro c'è sempre la colonna di San Marco, che è stata collocata nel 1519. È stata collocata con Leone in marmo d'Istria. Poi con l'arrivo dei francesi è stata buttata giù. I francesi hanno buttato giù quasi tutto l'estate di San Marco e ha scappellinato addirittura non so quante San Marchi, quante effigie di San Marco a Venezia hanno scappellinato, squadre di operai che hanno lavorato per togliere proprio questi simboli. E poi sotto gli ostrici finalmente è ritornato il leone di San Marco, che poi naturalmente il leone di San Marco non è standard ma ha una sua iconografia. In base a com'è, se è il Vangelo aperto, se è il Vangelo chiuso, se è il tipo, come si pone questo, come è stato costruito, si dà l'idea anche di come è stata la città, è stata conquistata, si è entrata liberamente.
Insomma, quindi c'è tutta una storia, una simbologia dietro anche a Leone che abbiamo qui in piazza. Il Vangelo è aperto qui da noi,
qui
sai aperto, che non ricordo.
Qui è aperto, è chiuso normalmente quando in guerra. E difatti c'è il battaglione Serenissimo, che è sede in Veneto, che ha la bandiera di guerra di San Marco e il leone chiuso con le spade, che attorno al leone ci sono le spade o al leone le spade in bocca, quella è la bandiera di guerra di San Marco. Quindi c'è anche questo, perché San Marco era molto attento ai simboli e al valore dei simboli, è quello che trasmetteva, forse un po' un esodo anche orientale, forse proveniente dal mondo bizantino, questo dell'importanza, del valore, del segno. E comunque sì, cioè, tornando appunto a Palazzo dei Nodari, dopo naturalmente abbiamo la parte destra, abbiamo l'Accademia dei Concordi, quella che abbiamo adesso, è stata fatta dall'architetto Sant'Ebaseggio del 1814, questa è l'Accademia dei Concordi, perché prima in realtà c'era stata altre accademie. La prima accademia del Cinquecento è l'Accademia degli Addormentati, dove c'era uno dei principali autori, era un certo Roncale, della famiglia Roncale, ma dopo è stata chiusa dall'Inquisizione, comunque era in odore di calvinismo.
E infatti, però abbiamo anche il Palazzo Roncale, che
abbiamo
è rimasto
dopo
da,
anche il palazzo,
dall'altra parte.
Il Palazzo Roncale.
Comunque rimaniamo nell'Accademia.
Sì, Accademia che dopo è stata riaperta dalla famiglia Campo, ha avuto un po' di nel 600 un po' di vicissitudini, un po' di aperture, un po', e dopo fine nel 700 ha avuto la sede, è stata riconosciuta anche dallo Stato di San Marco, della Serenissima, con il suo statuto, e appunto poi dopo nella sede del 1800 con la sua bella facciata, siamo sempre in epoca napoleonica, e dopo da lì poi dopo ha continuato fino ai nostri giorni. Questo è il palazzo appunto dell'Accademia dei Concordi. Invece sentiamo sulla sinistra c'è naturalmente Roverella e Roncale. Beh, naturalmente il palazzo Roverella è del 400, famiglia Roverella, famiglia che è Rovigo Ferrarese, e il cardinale Bartolomeo Roverella ha deciso di costruire questo bellissimo palazzo, che dovrebbe essere un segno anche di potere e di autorità. Lo stile naturalmente è un stile rinascimentale ferrarese, un primo stile rinascimentale, si vede naturalmente con i muri, faccia a vista, pietra a vista, quindi è stato fatto questo bel palazzo. Però a un certo punto, quando il cardinale è morto, che è morto a Roma, perché era presente insomma a Roma, diciamo che esercitava il suo ufficio a Roma, e poi con l'arrivo dei veneziani, sì, è stato, non ha forse avuto quello sviluppo architettonico che meritava. E dopo appunto varie anche le vicissitudini, famiglia, poi è diventato alcuni pezzi, è stato dato addirittura al Monte di Pietà, poi è stato diventato scuola e adesso è diventato il museo, la Pinacoteca.
È una bellissima ristrutturazione, quindi anche è diventata proprio fruibile, meta di turismo.
Negli anni 80-90 è stato ristrutturato completamente, insomma, questo Palazzo Roverella che abbiamo. Invece di fronte abbiamo Palazzo Roncale. Palazzo Roncale è la famiglia Roncale, è una famiglia bergamasca, che è arrivata portando, trattava i tessuti. fatto successo, ha fatto i soldi e ha voluto costruirsi su un bel palazzo in centro. L'architetto è Michele San Micheli, che ha fatto questo rinascimento veneziano, tardo rinascimento. Infatti si vede le linee che non sono più quelle pure, quelle semplici, il palazzo Roverella del 400, ma siamo già qui nel 500. Questa parte, naturalmente, la parte sotto in bugnato, e siccome San Michele aveva fatto anche una porta importante a Verona, una porta d'entrata, e sembra appunto che sia un po' che richiami una porta veronese. Questo qua, naturalmente, dopo sotto una volta c'era il portico che non faceva il giro, ma è stato fatto solo nel Novecento, il giro che si collega con Via Angeli, perché in realtà Via Angeli non era così una volta, ma è stata nell'Ottocento-Novecento è stata risistemata, insomma. Mm-hmm. Quindi insomma abbiamo questi due palazzi che si guardano, due stili diversi, due famiglie che contavano e una voleva contare. Questa è un po' la nostra...
E Simone, visto che hai parlato di questi palazzi, penso i più importanti della piazza Vittorio Emanuele, però ne mancano ancora, no? Perché la piazza si chiude con altre bellezze.
Abbiamo a fianco dell'Accademia di Concordia abbiamo Palazzo Bosi, mentre dall'altra parte corrispettivo è Palazzo Cessa, dove c'è praticamente la sede della Cassa di Risparmio, a Cariparo adesso la chiamano, adesso poi addirittura sarà anche alcune sedi dell'università di Rovigo, la sede di giurisprudenza avrà alcune aule in questo edificio.
E quindi verrà utilizzata anche questa.
Naturalmente sotto il palazzo Roverella, dove c'è un negozio di ottica, una volta c'era il caffè Lodi. Caffè Lodi aveva una particolarità, che dicevano che non avevano porte, un po' come il Pedrocchi. Questo caffè non chiudeva mai, dicevano. Poi in realtà ha chiuso i battenti ed è diventata. Comunque di sopra c'è ancora la scritta Caffè Lodi. Se uno guarda la parte del mezzanino sotto i portici, c'è ancora la scritta Caffè Lodi. Se non l'hanno nel frattempo cancellata, se non l'hanno coperta.
Dovrò allora passare in piazza al più presto per scoprire questa scritta di cui tu ci hai parlato.
Esattamente.
Di dopo, questo caffè.
Dopo, continuando, naturalmente c'è il palazzo della Gran Guardia, che lo chiamiamo noi Gran Guardia, in realtà sarebbe il palazzo del Corpo di Guardia. Metà 800 gli austriaci che avevano la loro sede, un corpo di guardia in realtà l'avevano dove c'è Palazzo Nodari, nella parte inferiore. A metà 800 hanno deciso di costruire questo corpo di guardia, perché di fatto quel corpo di guardia controllava la piazza ma anche la via principale, perché la via principale praticamente partiva da piazza, dalla porta San Giovanni, via Angeli, entrava in piazza e poi continuava per via Cavour e la porta San Bartolomeo. Questa è la via principale, perché in realtà il Corso del Popolo era l'aggetto, quindi non era utilizzabile. E questo corpo di guardia è stato costruito a metà dell'Ottocento appunto dagli austriaci, con di sopra le varie statue sarebbero praticamente, dovrebbero rappresentare le corazze, le loriche dell'antica Roma, dei legionari romani con l'elmo. Sì, è stato in realtà anche criticato perché non è proprio bellissimo come edificio. Però questo era appunto il corpo di guardia austriaco, perché in realtà poi dopo gli austriaci, essendo una città, un territorio di confine, avevano altre installazioni e loro quindi avevano il corpo di guardia lì. Invece la sede della gendarmeria era Palazzo Montaldi Patella.
E dove si trova questo
che
palazzo?
Che praticamente dove c'è l'istituto tecnico Viola, vicino, quasi davanti all'ex catasto.
Sì, sì, nel Corso del Popolo, verso Porta Porta.
Ancora adesso nel frontone, sotto il timpano, è rimasto ancora la scritta.
È vero.
Imperiale Regia Gendarmeria.
È vero.
Che noi l'abbiamo voluto tenere, non si sa perché ci è mancata la pigrizia di cancellarlo, o la voglia, o forse per la paura che possano tornare gli austriaci, quando noi avevamo già, ci mettevamo già l'edificio pronto per passare.
Certo.
Non si sa mai. Comunque quello è il corpo di guardia che era situato in quel posto lì, quindi controllava il passaggio alla piazza.
E ancora quel palazzo, insomma, che adesso fa un po' gli eventi culturali per la nostra Rovigo, quindi adesso è molto utilizzato, mostre, incontri, eventi.
C'era la caserma e adesso c'è anche una parte dove c'erano i combattenti, i reduci, avevano la loro sede. Poi dopo lì ci sono le varie epigrafe, i vari ricordi dei caduti della prima e seconda guerra mondiale e quant'altro, insomma. Dopo lì una volta mettevano un portabandiera provvisorio, in realtà la piazza aveva un suo portabandiera ed è quello che si trova adesso ai giardini, quella specie di monolitto praticamente di cudi parallelepipedo in marmo rosa.
Adesso capisco cos'è.
Con le sirene con gli stemma, sì, della famiglia Cicogna, e quello era il portabandiera che era davanti a Palazzo Nodari. Dopo è finito alla rotonda e poi dopo è finito ai giardini. Quello è un portabandiera della piazza. E dopo naturalmente di fronte alla Gran Guardia, alla Guardia insomma, lì c'è una volta il Palazzo Marchionale. Palazzo Marchionale sarebbe il Palazzo dei Marchesi, quindi mi sembra che ci sia ancora rimasto una colonna nell'ex ristorante Canevone, albergo Canevone. Pare sono rimasti ancora dei resti del palazzo degli Stensi, tanto che la chiesa di Santa Giustina, in realtà sembra che in origine fosse la chiesa gentilizia, la chiesa palatina. Le chiese gentilizie e le chiese palatine hanno una storia un po' a sé, perché non sono propriamente della chiesa cattolica, o meglio il rito è della chiesa cattolica, però la gestione dei riti, l'organizzazione, tutto quanto è della famiglia che ha la chiesa. Un po' rimane anche il ricordo del Gattopardo, nella parte, non nel film ma nel libro, c'è la descrizione di una chiesa gentilizia palatina nel palazzo di famiglia, ed era appunto di compito, dove era una famiglia che aveva questo compito, che aveva in carico questa chiesa, doveva appunto tutta quanto riguardava la manutenzione, i suppelletti e anche la scelta di chi celebrava le messe. Un'altra chiesa palatina che è abbastanza famosa, abbastanza importante, è la chiesa di San Marco a Venezia. La chiesa di San Marco a Venezia fino ai primi dell'Ottocento, fino all'809, era chiesa palatina del Doge, era una chiesa di Stato, mentre invece il patriarca di Venezia era il castello. Con la chiesa di San Pietro, il castello, era questa la chiesa del patriarca di Venezia.
Che interessante questo. E Simone, quando tu dici chiesa di Santa Giustina, sì, qui a Rovigo, intendi San Domenico, l'attuale
no.
San Domenico?
No, la chiesa di Santa Giustina è dove si vede il perimetro, che si trova in piazza, in piazza Garibaldi.
Ecco, sì,
perché il nostro è il compressorio. Santa Giustina è una santa martire di Padova.
Sì, sì.
Non ricordo, forse nel terzo secolo, o comunque tra il terzo e il quarto secolo, verso la fine delle persecuzioni cristiane, è stata martirizzata a Padova, fuori dalle mura, dove c'è adesso, tra l'altro, la famosa basilica, bellissima chiesa con il monastero dei Benedettini. A Santa Giustina in Prato della Valle.
Sì, sì.
Ecco, la chiesa in Prato della Valle è quella che si vede a destra, abbiamo il Forboario, in sinistra abbiamo la chiesa, questa bellissima chiesa di Santa Giustina con il relativo convento dei Benedettini, che ci sono ancora i Benedettini, però il convento annesso sulla parte destra, quando è stato soppresso l'arrivo di Napoleone e poi dopo anche con le soppressioni del Regno d'Italia, adesso è entrato al comando militare del nord-est, se c'è ancora, è stata quella parte del convento, è entrato a comando militare, quindi lì tra l'altro si trova anche il corpo, secondo certe fonti, di San Luca, mentre la testa mi pare si trovi a Praga, quindi ha perso la testa San Luca.
E le varie reliquie sono sparse un po' dappertutto. Anzi si ripetono, no?
Noi abbiamo la chiesa comprensorio di Santa Giustina, abbiamo la chiesa di Santa Giustina, poi dopo Santa Giustina è diventata anche patrona del Veneto, perché la festa di Santa Giustina è il 7 ottobre, esattamente il 7 ottobre del 1571 c'è stata la vittoria di Lepanto, quindi il resto del mondo si festeggia la Madonna del Rosario, perché si dice che sia dovuto al Rosario la vittoria, invece in Veneto si festeggia Santa Giustina.
Ci distinguiamo.
Però appunto pare che la chiesa fosse la chiesa del palazzo, che poi dopo l'arrivo dei veneziani questo palazzo ha preso fuoco, diciamo. Diciamo autocombustione. I veneziani hanno fatto di tutto per eliminare i resti della dominazione estense, ma parliamo della battaglia dopo la guerra di Ferrara con la guerra del sale 1482-1484. Siamo...
Che intreccio di storia, di architettura, Simone, dove ci hai portato oggi, veramente, grazie, veramente, abbiamo scoperto tantissime cose. Abbiamo terminato con la nostra piazza?
Beh, c'è dopo naturalmente lo slago, il piccolo passaggio, la piccola via di via Umberto Maddalena, che penso che a Rovigo nessuno sappia che si chiama via Umberto Maddalena.
Infatti,
insomma, è la strada che collega Piazza Vittorio con Piazza Garibaldi. Mm-hmm. Umberto Maddalena era un aviatore di Buttrighe, eroe di guerra, e dopo uno che ha partecipato anche a quando sono andati a trovare il dirigibile Norge, con tutto quello che riguarda, insomma, quando è caduto il dirigibile al Polo Nord, e poi alla fine è morto per un incidente aereo. Umberto Maddalena, che questa via che adesso è larga, in realtà fino al Novecento era un po' più stretta, e si vede ancora una pavimentazione in tracchitte, che sono due tipi di pavimentazione diversa. La pavimentazione, appunto, che quella segnava che un edificio che evidentemente copriva un po', chiudeva il passaggio, è stato demolito e si vede la pavimentazione diversa, basta osservarla quando si passa.
Ci vuole proprio attenzione anche per guardare, per scoprire i luoghi, i posti, e per fare poi anche collegamenti con la storia. Grazie Simone, io credo che abbiamo fatto ci hai proposto insomma una bellissima, non vorrei chiamarla lezione, ma ci hai un po' incuriosito, ci hai un po' intrigato,
sì, così
proprio per rimanere anche nel titolo, questa Rovigo che mi intriga, insomma, ha tante ricchezze, ecco, nella nostra piazza c'è veramente, veramente tanto. E poi, insomma, io direi che Simone, adesso tu ci hai portato nella via Umberto Maddalena, che poi si arriva a quell'altra piazza rodigina, però secondo me sarà oggetto veramente di un prossimo incontro, perché anche lì tu arricchirai insomma il tuo percorso con tante cose che ci vorrai dire, perché veramente il tempo è volato, ti abbiamo ascoltato molto volentieri, e direi che alla fine di questo incontro potremmo anche avere un momento di poesia,
una cosina
tua, dai, sì, presentacela.
Sì, insomma, una piccola poesia che ho scritto sulla mia città, qualcosa che ho voluto, manca un po' così dei miei ricordi, ma insomma, adesso è meglio leggerla, insomma, la poesia è meglio leggerla, perché ognuno poi dopo fa la sua, ognuno vede, si può vedere dentro, insomma, ognuno quando legge vede se stesso in quello che scrive gli altri autori. Praticamente le poesie, i testi sono come dei figli, nascono, poi dopo hanno la loro vita per conto loro, hanno relazioni con gli altri per conto loro, e questa è la poesia, insomma, io ho scritta, ma poi dopo ognuno...
La poesia parla ad ognuno, la poesia dice qualcosa ad ognuno, nel momento che l'ascolta o nel momento che la legge. Allora, sì, daremo alla voce di Nazareno l'incarico di leggere la poesia di Simone Andretto, Rovigo, la mia città.
Forse non sei la città delle rose, probabilmente non lo sei mai stata, ma per me sei il mio piccolo giardino, minuto ma abbastanza grande per accogliermi. Nei tuoi palazzi nacqui, tra le tue vie imparai a camminare, nei giardini appresi l'equilibrio sulle ruote. Scuole e piazze mi permisero di diventare grande, campo e campo santo celebrai feste e lutti. La tua storia non è altisonante, è una storia semplice e laboriosa, fatta da uomini normali che hanno vissuto e lottato, fatti e costruzioni di gente vera, senza signorie costruite sul sangue e furto. Tu, città tra i fiumi, attendi, aspetti che i tuoi figli si ricordino di te, ritornino ad amarti e custodirti.
E con la bella poesia La mia città di Simone Andretto andiamo verso la conclusione di Rovigo mi intriga. Io direi un grande grazie a te Simone per questo
grazie a voi dell'ospitalità,
viaggio,
dello spazio e anche a chi ci ha ascoltati, che ha avuto la pazienza e la bontà. Sono stati quattro passi virtuali, una vasca come si diceva una volta.
Esatto.
E quindi adesso proseguiremo in questo nostro cammino, in questo nostro passaggio così per le nostre vie, le nostre piazze. E quindi vi saluto e alla prossima volta. Grazie ancora di tutto.
Grazie, sì, a tutti e a tutte. Alla prossima puntata di Rovigo mi intriga, una città tutta da scoprire.